Radio 3 Mondo.
Buongiorno, bentornati alla rassegna della stampa estera di Radio 3 Mondo. Un saluto vi arriva da Alessandro Cesolini alla console, Giulia De Luca in redazione, dalla curatrice del programma Cristiana Castellotti, da Cettina Flaccaventi in regia e da Costanza Spocci che vi parla. Oggi, giovedì 3 giugno, iniziamo la nostra rassegna da Israele, sentivamo notizie anche dal GR. Andiamo su Haaretz che in apertura si chiede: è la fine dell'era Netanyahu? E Haaretz scrive che il leader di Yesh Atid, Yair Lapid, ha annunciato ieri sera di essere riuscito a formare una coalizione dopo una serie di incontri con i leader del campo anti-Netanyahu alla Knesset, scrive Haaretz. Lapid ha formalmente informato il presidente Reuven Rivlin del suo successo nel formare una maggioranza, dicendo che il governo farà tutto il possibile per unire e unificare tutte le diverse parti della società israeliana, e qualunque cosa accada nei giorni che mancano al voto di fiducia per formalizzare effettivamente questo governo, se mai il voto di fiducia avrà luogo, scrive Haaretz, si tratta comunque di un momento storico, perché è la prima volta che il leader di un partito arabo israeliano e il leader di un partito ebraico nazionalista hanno firmato un accordo per entrare insieme in un governo. Andiamo a vedere anche sul Jerusalem Post, che è il sito di notizie in inglese più letto in Israele, che riporta che Lapid ha informato il presidente israeliano che può formare il governo e quindi rimuovere Netanyahu dal potere. La coalizione non sarà finalizzata fino al voto della Knesset da qui a 10-12 giorni. E il Jerusalem Post dice che 35 minuti prima dalla scadenza della mezzanotte di ieri, appunto, Yair Lapid ha informato Rivlin che è in grado di formare un governo in cui lui e il capo di Yamina, Naftali Bennett, si susseguiranno come primi ministri e andranno a sostituire il leader più longevo di Israele, appunto Bibi Netanyahu. E secondo i termini della nuova coalizione, Bennett sarà il primo ministro fino al settembre 2023, quando poi Lapid gli subentrerà fino alla fine del mandato della Knesset nel novembre 2025. L'accordo, sottolinea il Jerusalem Post, è stato raggiunto dopo che il leader del Ram, Mansour Abbas, ha dato il suo sostegno all'aspirante governo nella tarda notte di ieri. E sempre su Jerusalem Post leggiamo in un'analisi di David Horowitz che Lapid e Bennett hanno una coalizione sulla carta, ma che Netanyahu combatterà fino alla fine. E Horowitz scrive: mettere insieme 8 partiti molto diversi tra loro è stato immensamente difficile e sicuramente Bibi Netanyahu farà di tutto per rendere ancora più tortuosa la preparazione del voto di fiducia della Knesset. E Horowitz scrive anche che, nonostante le buone intenzioni che dicono che questo sarà un governo di unità, tutti i partecipanti alla maggioranza dovranno rinunciare ad almeno alcuni dei loro sogni e soprattutto non dovranno attraversare le linee rosse ideologiche che li separano. E insomma, conclude Horowitz che l'unico fattore unificante di questo nuovo governo è soprattutto la convinzione che Bibi Netanyahu sia un male per lo Stato di Israele. E anche Jerusalem Post, come lo faceva Haaretz, sottolinea che il partito arabo-israeliano Ram è entrato nella coalizione, che questo è un momento storico. E leggiamo anche sulla BBC, che riporta in apertura la notizia e titola: i partiti dell'opposizione israeliana si accordano per formare un nuovo governo di unità. E il governo di unità è formato, scrive la BBC, da una coalizione di 8 partiti e, secondo un accordo di rotazione, appunto, ci sarà prima Naftali Bennett come primo ministro e poi passerà il testimone alla PID nell'agosto del 2023. E la BBC riporta chi sono i membri della nuova coalizione di governo, se appunto la Knesset darà il voto di fiducia, e sono Yesh Atid, che è un partito politico israeliano centrista e laico guidato da Yair Lapid; poi abbiamo Kahol Lavan, che è l'alleanza blu e bianco guidata da Benny Gantz; c'è anche il partito Israel Beitenu, cioè la destra nazionalista, sionista e anticlericale guidata da Avigdor Lieberman; c'è poi il Labor, il partito laburista israeliano guidato da Merav Mikhaeli; C'è Yamina, che è l'alleanza di partiti politici israeliani di destra ed estrema destra guidata da Naftali Bennett. C'è poi Nuova Speranza, fondato dall'ex Likud Gideon Saar. Abbiamo anche Meretz, che è un partito sionista di ispirazione laica e socialdemocratica guidato da Nitzan Horowitz. E infine c'è, come dicevamo, il Ram, guidato da Mansour Abbas. E se la coalizione non riesce a ottenere il sostegno di una maggioranza alla Knesset di almeno 120 seggi, ricorda la BBC, c'è il rischio che il paese debba andare alle elezioni per la quinta volta in due anni. La BBC conclude ricordando che il partito di destra Likud di Benjamin Netanyahu aveva vinto il maggior numero di seggi in uno scrutinio di marzo, ma non era stato in grado di formare una coalizione di governo dopo aver ricevuto il mandato. Sempre su Haaretz leggiamo un'analisi perché sul nuovo presidente eletto ieri dalla Knesset, che è Isaac Herzog, la Knesset ha eletto il nuovo presidente con 87 voti su 120 contro l'altra candidata Miriam Peretz, e l'analisi di Haaretz dice che mentre il dramma attraversa la politica israeliana, Herzog può essere quel presidente noioso di cui il paese ha bisogno. L'analisi è a firma di Alison Kaplan Sommer, che ricorda che Herzog prende il posto come undicesimo presidente di Israele, ma che l'attuale presidente Reuven Rivlin resterà in carica fino al 9 luglio. E Haaretz dice che Herzog porterà un'immagine moderata sulla scena mondiale, soprattutto con gli ebrei della diaspora, in particolare negli Stati Uniti, e che saranno a questo punto sicuri di avere un amico al vertice della leadership israeliana. E ricorda che Herzog è stato più volte ministro del welfare, della diaspora, dell'edilizia pubblica e del turismo. Andiamo a vedere a questo punto sul New York Times. In evidenza c'è un interessante e bel reportage scritto da Patrick Kingsley, che viene intitolato «Mentre gli israeliani aspettano il destino di Netanyahu», o aspettavano ieri il destino di Netanyahu, i palestinesi invece si stringono in un momento di unità. Perché quando gli israeliani, scrive Patrick Kingsley, hanno aperto i loro giornali e i siti web di notizie lo scorso martedì, hanno incontrato una raffica di notizie e commenti sulla possibile caduta del primo ministro Benjamin Netanyahu, che è il leader più longevo del paese. Ma quando i palestinesi della Cisgiordania occupata hanno sfogliato il quotidiano a più alta tiratura del territorio occupati, che è Al-Quds, non hanno trovato alcuna menzione nel destino di Netanyahu, almeno fino a pagina 7. Per gli israeliani, scrive Patrick Kingsley sul New York Times, la possibile perdita di Netanyahu ha costituito un momento epocale, ma per molti palestinesi la sua rimozione provoca poco più di un'alzata di spalle, perché per molti palestinesi il suo sostituto probabile come primo ministro, cioè Naftali Bennett, non sarebbe un miglioramento, visto che è un ex leader dei coloni che rifiuta apertamente la statualità palestinese. E quindi di gran lunga più importante per molti palestinesi dentro e fuori Israele, scrive Kingsley del New York Times, è un cambio generazionale all'interno della società palestinese, che ha posto una nuova sfida a una vecchia guardia palestinese già debole e divisa, e che ha scosso i paradigmi tradizionali del conflitto israele-palestinese. Perché infatti tra i palestinesi più giovani, riporta il New York Times, il discorso adesso è cambiato e si parla di un'ampia e libera agenda per la ricerca di diritti, libertà e giustizia sia all'interno dei territori occupati che all'interno di Israele stesso. E Kingsley ricorda che appunto lo sciopero generale del 12 maggio a Gaza, in Cisgiordania, nei campi profughi del Libano e anche all'interno di Israele ha dimostrato che c'è un'unità all'interno della popolazione palestinese, nonostante la frammentazione dei suoi partiti politici. Andiamo a vedere quindi anche sul quotidiano palestinese Al-Quds e leggiamo che Benjamin Netanyahu avrebbe detto durante la cerimonia di assunzione delle funzioni del nuovo capo del Mossad ieri, David Bernea: se siamo costretti a scegliere, e spero che questo non accada, tra un attrito con il nostro grande amico gli Stati Uniti e la rimozione della nostra minaccia esistenziale, cioè l'Iran, opteremo per la rimozione della nostra minaccia esistenziale. E in questo contesto anche il sito web israeliano Walla News ha scritto ieri che Washington ha convocato il ministro della difesa israeliano Benny Gantz per oggi, nel timore che Netanyahu colpisca o avesse colpito l'Iran in un disperato e ultimo tentativo di rimanere al potere. Anche Al Jazeera siamo andati a vedere titoli in evidenza che appunto riporta la notizia, cioè che Israele chiederà agli Stati Uniti $1 miliardo per rifornire Iron Dome, motivo ufficiale per cui oggi Gantz si recherà a Washington DC, e appunto chiederà rifornimento di $1 miliardo, scrive Al Jazeera, per il sistema di difesa aerea Iron Dome, e questo lo ha l'ha detto anche e confermato il senatore americano Lindsey Graham e altri funzionari israeliani. E anche il Teheran Times mette in evidenza che Netanyahu vuole concludere la sua vita politica, almeno per il momento, con una sfortunata, scrive il Teheran Times, quotidiano di Teheran, con una sfortunata campagna di montatura e di accanimento contro l'Iran. Sono le 7:02:07 e andiamo appunto in Iran e prendiamo il Guardian, però, che titola che una nave da guerra iraniana ha preso fuoco nel Golfo dell'Oman. Il Karg, che è la più grande nave della marina iraniana, è affondata in circostanze non chiare ieri. Anche la BBC riporta la notizia e dice che la nave di rifornimento Iris Karg della marina iraniana è affondata dopo aver preso fuoco ieri mattina vicino al porto iraniano di Yask, nel Golfo di Oman, durante una missione. Secondo la marina iraniana, i vigili del fuoco avrebbero combattuto l'incendio per più di 20 ore da ieri mattina nel tentativo di salvare la nave prima che però questa andasse a fondo. L'equipaggio della nave è stato evacuato in sicurezza, non ci dovrebbero essere vittime, ma la causa dell'incendio non è stata immediatamente chiarita. La marina iraniana non ha fornito ulteriori dettagli e la BBC conclude dicendo che l'incendio della Karg è l'ultimo incidente navale nelle acque vicino all'Iran, che è una regione con rotte marine sensibili e anche alte tensioni geopolitiche. Leggiamo anche su El Mundo un pezzo di Luis Miguel Hurtado, che a lungo è stato corrispondente a Teheran per il giornale spagnolo, e scrive che la maggior parte degli osservatori ritiene che questo affondo della nave sia stato l'ultimo capitolo di una serie di attacchi marittimi reciproci di cui si nega la paternità iraniana e israeliana. Ricorda Hurtado che i delegati di Teheran e Washington si sono incontrati a Vienna per settimane, con pause periodiche per consultazioni nelle rispettive capitali, per porre le basi per un ritorno all'accordo nucleare del 2015, e Israele ha ribadito la sua opposizione a questo patto. Nella serata di ieri invece leggiamo anche su The New Arab che un altro grave incendio è scoppiato in una raffineria di petrolio vicino alla capitale dell'Iran, Teheran. È scoppiato questo incendio mercoledì sera nella raffineria statale Tongoyan Petrochemical & Co. a sud della capitale. I vigili del fuoco credono che l'incendio abbia colpito una conduttura per il gas di petrolio liquefatto all'interno della struttura, almeno questo è quello che ha dichiarato Mansour Darjati, che è il direttore generale della gestione della crisi nella capitale. Questo l'ha detto alla TV di Stato iraniana, ma non ha approfondito ulteriormente le cause dell'incendio. Anche su AP, Associated Press, i giornalisti riportano che hanno visto nel centro di Teheran, a circa 20 km di distanza, alzarsi una coltre di fumo nero. E appunto anche l'AP dice che non è stato immediatamente chiaro che cosa abbia innescato l'incendio. E dall'Iran passiamo adesso brevemente in Sri Lanka, dove un'altra nave ha preso fuoco giorni fa di fronte alle coste della capitale Colombo. Ne parlavamo anche nelle rassegne di questi giorni. La BBC riporta ora che questa nave da carico, che è piena di sostanze chimiche, sta affondando al largo della costa dello Sri Lanka, di fronte a Colombo, e sta scatenando timori di un vero e proprio disastro ambientale. La nave si chiama Express Pearl, è registrata a Singapore e sta affondando, quindi si sta verificando, scrive la BBC, il peggiore scenario ambientale, perché tutte le merci pericolose che questa nave cargo portava, cioè acido nitrico e anche petrolio, sta affondando, e questo rischia di distruggere l'intero fondale marino, almeno questo è quello che dicono gli ambientalisti. Ci spostiamo adesso in un altro mare, andiamo nel Mar Cinese Meridionale, perché la Malesia ha accusato la Cina di aver fatto volare 16 aerei militari cinesi sulle acque contese al largo delle coste di Sarawak, che è uno stato a est, Sarawak, scusate, che è uno stato a est della Malesia. Il ministro degli esteri malese ha descritto la manovra come una grave minaccia alla sovranità nazionale, e ci sono Malesia, Filippine, Brunei, Taiwan e Vietnam, ricorda la BBC, che contestano la rivendicazione della Cina su quasi tutto il Mar Cinese meridionale. Ma siamo andati a vedere i quotidiani cinesi, e su Global Times la Cina ha detto tuttavia che i suoi aerei hanno rispettato il diritto internazionale, e appunto il Pechino ha sostenuto la sua rivendicazione di poter pattugliare le isole e mantenere la sua presenza militare nel Mar Cinese meridionale. Sono le 7, 6 minuti e 58 secondi. E dalle scaramucce diplomatiche tra la Malesia e la Cina passiamo invece al conflitto nel Tigray in Etiopia, e crescono gli appelli perché l'Etiopia dichiari il cessate il fuoco nel Tigray per consentire l'arrivo di aiuti umanitari, perché il conflitto ha interrotto le consegne umanitarie nella regione, dove ci sono milioni di persone che stanno affrontando una carestia. Il Guardian scrive che La guerra ha interrotto anche i raccolti, quindi si pensa che più di 2 milioni di persone siano sfollate a causa del conflitto e non possano ricevere aiuti, soprattutto alimentari. Anche Al Jazeera riprende l'appello dell'ONU, ha detto che all'inizio di questa settimana più del 90% delle persone nel Tigray ha bisogno di aiuti umanitari di emergenza, e ha fatto appello per 203 milioni di dollari per aumentare la risposta umanitaria. E circa 5,2 milioni di persone, invece, ha detto il Programma Alimentare Mondiale, ha bisogno di assistenza alimentare. Il Guardian riporta che anche alcuni soldati eritrei hanno ucciso 19 civili in un piccolo insediamento rurale sui ripidi pendii sotto la famosa chiesa in pietra del V secolo di Abuna Yemata lo scorso 8 maggio in Tigray, e questo lo riporta il Guardian secondo molteplici testimonianze che ha raccolto dal terreno. E riporta il giornale britannico che la maggior parte delle vittime del presunto attacco erano soprattutto donne e bambini piccoli. Restando anche ancora in Africa, la BBC riporta che il Mali è stato sospeso dall'Unione Africana dopo il colpo di stato militare della scorsa settimana, questo per la seconda volta in nove mesi. L'Unione Africana ha dichiarato che finché non tornerà un governo civile il Mali non sarà riammesso, ha chiesto alle truppe di tornare nelle caserme, e lunedì già i leader del blocco dell'Africa occidentale, ECOWAS, avevano sospeso l'adesione del Mali, chiedendo al governo militare di aderire a un periodo di transizione di 18 mesi verso le elezioni presidenziali del prossimo febbraio. Ricordiamo che la scorsa settimana il colonnello Assimi Goïta ha guidato il colpo di Stato ed è stato nominato presidente di transizione dalla Corte Costituzionale del Mali 4 giorni fa. Dal Mali cambiamo proprio continente, ci spostiamo in Cile, dove il presidente Sebastián Piñera ha promesso di portare avanti una legge sul matrimonio omosessuale, che è in stallo al Congresso dal 2017, e questa è una mossa sorprendente che ha stupito anche i suoi alleati conservatori, non solo i suoi oppositori. Riporta la BBC che la comunità LGBT del Cile ha a lungo spinto per la legislazione e ha trovato moltissimi ostacoli in un Cile, in un paese che è storicamente cattolico. Una legislazione per consentire il matrimonio omosessuale era stata presentata dall'ex presidente di sinistra Michelle Bachelet nel 2017, e Piñera nel suo discorso annuale sullo Stato dell'Unione ha detto che avrebbe dato una certa urgenza alla legge, dicendo che era il momento di garantire questa libertà e dignità a tutte le persone. La notizia è ripresa anche dal quotidiano cileno il Mercurio, che in evidenza titola: matrimonio egalitario, la principale richiesta dei gruppi di diversità sessuale e di genere è proprio questa. E nell'occhiello viene riportato che la lista delle richieste della comunità LGBT non include solo il matrimonio, ma anche i diritti lavorativi, educativi, politici ed economici. E quindi ribadisce la comunità su El Mercurio che c'è una necessità impellente delle organizzazioni della comunità LGBT di creare un quadro istituzionale, addirittura un'agenzia pubblica, per evitare che non ci siano discriminazioni nel paese, e che questo è un modo essenziale per andare verso un Cile molto più inclusivo e rispettoso delle diversità. Ci avviciniamo velocemente all'Unione Europea, perché riporta oggi il quotidiano britannico finanziario Financial Times che l'Unione Europea ha siglato un patto per costringere le multinazionali a dichiarare i profitti e le tasse. I negoziatori dell'Unione hanno concordato delle regole per costringere le grandi società multinazionali che sono nel continente europeo a rivelare pubblicamente dove registrano i profitti, e obbligandole così a pagare le tasse all'interno del blocco europeo. Il passo è stato salutato come una svolta importante per la trasparenza fiscale, e i paesi del G7 dovrebbero concludere un accordo politico alla fine di questa settimana sull'aumento dell'aliquota minima effettiva di imposta sulle società al 15%. Sempre in Europa, Al Jazeera riporta che alcuni rifugiati siriani hanno protestato contro il tentativo della Danimarca di rimpatriarli, perché ricordiamo che ad aprile la Danimarca aveva dichiarato che siccome intorno alla regione di Damasco c'è una zona dichiarata sicura dalle autorità danesi, allora i profughi siriani potevano essere rimpatriati. Questa decisione è basata su un rapporto del governo, appunto, che riguarda l'area solamente intorno alla capitale siriana Damasco, ma 11 dei 12 collaboratori del rapporto hanno ritirato la loro valutazione e hanno criticato la mossa del governo. Ci spostiamo velocemente in Francia per parlare di vaccini, perché il quotidiano francese Libération riporta che Macron ha annunciato che inizierà la vaccinazione degli adolescenti dai 12 ai 15 anni, e ha evocato una prossima fine della mascherina all'aperto. Ci sono poi su Le Monde un bel pezzo sulla generazione Z, cioè quella generazione dai 17 ai 25 anni, che raccontano come hanno vissuto questo periodo di pandemia. È un progetto che è stato riportato da Le Monde, ma anche dal Guardian, dall'Avanguardia, su Deutsche Zeitung e dalla Stampa, e sul Guardian viene riportato che questi ragazzi, dopo essere stati testati, esaminati, giudicati e classificati, si sono fatti sentire, e invece che manifestare frustrazione hanno detto che quello che è arrivato dopo questo periodo di pandemia, la sintesi, è una critica del capitalismo. Bene, questa era l'ultima notizia. Vi riporto sul sito Rai Play Radio delle altre notizie che non abbiamo potuto dare. Un saluto da Costanza Spocci e buon ascolto di Prima Pagina e di Radio 3.